Ed eccoci qua alle 8 e 18 minuti di un venerdì 7 febbraio. Comincia una nuova puntata del Giorno delle Locuste e ancora una volta mi pregio di dare il benvenuto e il buongiorno allo stimato professor Andrea Di Stefano. No, non ce l'ha il microfono.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Eccola qua. Sai che la vedo bene? Ha una faccia che mi ricorda i conti dell'INPS stamattina. Le si legge dentro una voragine
grazie. Interiore.
Sì,
grazie, grazie. E per ora la voragine era solo sulla gomma della filovia.
Che senso? Ha bucato?
Ha bucato.
Come me? Anch'io ieri sera ho bucato.
Stamattina ha bucato anche la filovia. Pensavo che le filovie non potessero mai bucare, invece poi mi sono ricordato che il motore elettrico non c'entra con le ruote.
Eh sì, indubbiamente. Potremmo fare una causa congiunta, una class action io e l'ATM contro Pisapia. Sbanchiamo il comune di Milano.
Ma cosa c'entra? Casomai contro il produttore del filobus Van Hall, ma sono ottimi i filobus Van Hall, capita a tutti di bucare.
Chi è il produttore?
Van Hall.
E chi è Van Hall?
È un'azienda olandese che ha fatto anche dei bus a idrogeno che sarebbe bellissimo vedere girare a Milano, bus a idrogeno a ciclo completo.
Vede che il futuro dei motori è in Olanda, ci ha visto bene Marchionne.
Ha detto, vado
a stringere un accordo con Van Hall.
Però non l'ha proprio fatto invece. A proposito, com'è il buongiorno in olandese?
Era tipo Doug Docent di Stefano, una roba del genere. Adesso vado a ripassare. Mi fa piacere invece vederla allegra, il professor Di Stefano è allegro perché piove e quando piove siamo felici perché, come dice Peppa Pig, a tutti piace saltare nelle
pozzanghere di fango.
Oh, proprio così, a tutti piace. A lei piace saltare nelle pozzanghere di fango?
No, per niente.
Ci sono i bambini, professore.
Non mi piace saltare nelle pozzanghere di fango. Preferisco la neve.
Sì, ma deve rispondere. A tutti piace saltare nelle pozzanghere di fango?
A tutti piace saltare nelle pozzanghere di fango, ma anche tirarsi le palle di neve, va bene?
Certamente. Ecco. Tra l'altro, infatti, lei che è una vecchia volpe del giornalismo, sa che oggi cominciano le Olimpiadi invernali e quindi mi introduce il tema della neve. Lei ha praticato sport invernali?
No, salvo le ciaspole non sono in grado.
Ma non è uno sport invernale.
Infatti,
la ciaspola.
Ho detto no.
Palle di neve in genere?
Palle di neve,
slittino.
Sì.
Slittino, sì.
Slittino quando avevo i bambini piccoli.
Pupazzi ne ha fatti? Un grande pupazzo voodoo
no.
di neve per abbattere il capitalismo? No,
no. Non l'ho fatto, no.
Ha scritto il suo nome sulla neve pisciando come fanno tutti i bambini o neanche quello?
No, neanche quello.
Va bene, niente, allora chiudiamo il capitolo degli sport invernali perché vorrei che immediatamente commentassimo quella che è inevitabile, che è la notizia del giorno, ovvero la decisione presa da Draghi sui tassi. Restano fermi, 0,25, tassi bassi, perché e ha fatto bene o ha fatto male?
Ma non conta niente, secondo me, cioè questa attenzione sui tassi a mio parere è assolutamente sbagliata e inutile, nel senso che anche un eventuale taglio dei tassi che non si capisce dove dovrebbe andare, perché 0,25 cosa deve portarli a zero, non avrebbe nessun effetto. Dimmi.
No, ma perché l'auspicio era quello di che li abbassasse ulteriormente.
Ma sì, l'auspicio era che li abbassasse ulteriormente, che li portasse per esempio a 0,5, cioè 0,05, 10 basis point in meno, addirittura che facesse un'operazione rivoluzionaria e li portasse a zero, ma non sposta nulla sul piano dell'economia reale, perché come si è evidenziato anche ieri durante la conferenza stampa di Draghi, il nodo vero sarebbe se la BCE si sostituisse alla Fed in un'operazione paragonabile a quella della Banca Centrale Americana di quantitative easing, cioè se ricominciasse a riacquistare titoli pubblici e a immettere liquidità e quindi a stampare euro. Ieri Draghi su questo ha dato qualche elemento, nel senso che ha confermato che teoricamente la BCE può decidere l'acquisto di titoli, che però può avvenire solo sul mercato secondario e soprattutto almeno sulla carta dovrebbe essere proporzionale. Quindi l'assurdo potrebbe essere che la BCE decida un'operazione di questo tipo e che si ricompri qualcosa pari al 28% del totale del debito pubblico di titoli tedeschi, cosa che francamente è inutile e anzi potrebbe essere addirittura controproducente per la stessa Germania. Quindi il quantitative easing non è un'operazione semplice e andrebbe probabilmente abbinata al varo famoso degli Eurobond, ma credo che fino alla prossima Commissione europea non possiamo aspettarci nulla di particolarmente rilevante.
Sai qual è il mio auspicio sui tassi?
Sì.
Un tasso al negativo, tipo meno 24%, cioè che io chiedo un prestito di 100 euro e poi la banca è costretta a darmeni altri 24, lei.
Non si può fare. I tassi negativi ci sono già.
E non funziona bene? Eh?
No, non funziona.
Come
perché
mai?
I tassi negativi non sono riferiti alla clientela privata, però è già in questo momento... La liquidità che le banche depositano presso la BCE è pari a zero, quindi di fatto è come se fosse negativa, anche se l'inflazione è bassissima. La manovra è stata usata dei tassi negativi in Svezia, più recentemente in Danimarca, e ovviamente questo ha prodotto un po' di flessione della valuta, che in effetti è oggi uno dei problemi, perché ieri per esempio l'euro si è rafforzato dopo l'annuncio di Draghi che non avrebbe abbassato i tassi, ma che non avrebbe nemmeno potuto acquistare titoli pubblici.
E tanto allarme super euro l'avevamo lanciato da mo'.
L'allarme super euro che rischia di rafforzarsi ulteriormente per effetto ovviamente del proseguire del tapering. Siamo scesi come noto a 65 miliardi, quindi sono già stati tagliati di ben 20 miliardi, da 85 a 65 gli acquisti di titoli, e questo sta producendo l'atteso e per certi versi pericolosissimo deflusso di capitali dai paesi emergenti soprattutto, e quindi sta facendo ritornare valuta verso gli Stati Uniti e verso l'euro, e questo non fa altro che rafforzare ulteriormente le monete di questi paesi.
Mi spieghi, non dovremmo festeggiare il fatto che per esempio c'è la Cina che in questo momento sta spingendo un sacco di capitali verso l'Occidente? Perché li spingono da noi? Perché non sanno più dove metterli?
Perché
tipo Easybox ci usano così?
No, semplicemente perché in questo momento c'è una sul mercato le uniche aree che garantiscono un po' di rendimenti sono quelle appunto dell'euro e del dollaro. Sul dollaro i cinesi sono già sufficientemente esposti e quindi adesso stanno virando verso l'euro, che a tutti gli effetti sul mercato comunque garantisce alcuni rendimenti elevati. Ricordiamo che per esempio le aste irlandesi, le aste portoghesi e persino quelle spagnole hanno visto una richiesta molto superiore e tassi leggermente in discesa, ma comunque molto interessanti rispetto a tassi ufficiali dello 0,25 e del 1%, addirittura negativi.
Scusi, a proposito di aste, ha visto l'asta che hanno cercato di fare i portoghesi che volevano vendersi i Miro per cercare
scatenata che...
E anche Cristi gli ha detto no, guarda, non farlo. È il caso.
Sì, ho visto. Mi sembrano queste esperienze drammatiche. D'altra parte bisogna anche ricordare che in settimana la Corte dei Conti ha fatto causa a Standard & Poor's, dando come motivazione ulteriore rispetto al fatto che le valutazioni delle agenzie di rating erano sbagliate il fatto che non veniva considerato il patrimonio artistico italiano. Quindi siamo prossimi a un'operazione di svendita del patrimonio artistico, non mi meraviglio più di niente, insomma.
Al netto dei numeri, lei nella sua vita personale lo considera il patrimonio artistico?
Certo, il patrimonio artistico è fondamentale.
Qual è l'opera italiana che preferisce?
L'opera italiana, ma è pittorica o
qualunque
architettonica?
Qualunque cosa.
Ma sicuramente...
Ne dica una.
Ma sicuramente...
La Gioconda.
No, Gioconda no.
Il David di Donatello. Caravaggio... A caso.
Caravaggio sicuramente.
Un bel Caravaggio a caso. Parlavamo del tapering, e allora torniamoci in questi due minuti che chiudono la prima parte del giorno del corso sul tapering, perché la prossima vittima potrebbe essere il Porto Rico, con grande soddisfazione degli Stati Uniti, perché quei portoricani che gli fregano spesso e volentieri il titolo dei pesi gallo con i loro pugili gli stanno un po' qua.
Sì, il Porto Rico è il paese in questo momento più a rischio default, dopo l'annuncio appunto proprio delle agenzie di rating che hanno portato, per ora solo Standard & Poor's, hanno portato a junk bond i titoli del Porto Rico. Diciamo che l'esposizione del Porto Rico, stante le dimensioni del paese, è piuttosto rilevante, stiamo vicini alla soglia del miliardo di dollari. Se un'altra agenzia di rating dovesse portare a junk, cioè a spazzatura, il debito pubblico del Porto Rico, questo significherebbe sostanzialmente che per la piccola isola caraibica significherebbe di fatto il fallimento, perché c'è una clausola in gran parte dei fondi che hanno investito in Porto Rico che prevede che debbano pagare in contanti qualora vengano declassati a titoli spazzatura. Il fallimento del Porto Rico è molto piccolo dal punto di vista delle dimensioni complessive dell'economia mondiale, ma potrebbe essere un segnale estremamente pericoloso per tutti i paesi emergenti che sono sotto lo scacco degli effetti del tapering e quindi del deflusso di capitali.
Lei ha detto che i titoli del Porto Rico sono stati declassati a junk bond, ma la mia grande domanda è: ma perché uno al mondo dovrebbe comprare i titoli del Porto Rico? Cioè, nei film americani uno compra il fumo dal portoricano, non compra il titolo di Stato.
Beh, semplicemente perché i rendimenti, ovviamente, essendo un paese a rischio, ecco, sono molto elevati.
Va bene, con il giorno delle locuste ci risentiamo tra poco, subito dopo il GR delle 8:30, con una seconda parte che comincia da trilioni di qua e trilioni di là. Nel frattempo ascoltate le notizie e poi ci ritroviamo. Heaven knows I'm miserable now, il cielo sa che sono un povero Cristo. Ci riconosciamo in questo, dallo squarto direi che si riconosce nella descrizione.
Sì, un po'.
Vabbè, se vuole poi le giro gli estremi del pezzo, così lo fa diventare colonna sonora della sua vita.
No, grazie, no. Però era semplicemente un commento.
Vabbè, sono le 8:39 minuti, rieccoci, comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste. Ha visto, scusi, apro una parentesi, che adesso fanno la Coca-Cola in capsule?
No, questa non l'avevo vista. No.
Se non sbaglio c'è anche un accordo con la Lavazza per fare la Coca-Cola in capsule. La domanda legittima è: ma perché?
Infatti, perché? Che bisogno c'è?
Forse per darci lo spunto per una spericolata iniziativa editoriale. Perché non lancia valori in tubetto, il primo giornale che si schiaccia? Non l'ha mai fatto nessuno.
Sì, e poi cosa si tira fuori?
Ma niente, ma dopodiché sul Corriere di oggi in prima pagina le mettono il giornale in tubetto, come hanno messo la Coca-Cola nelle capsule.
Ho capito.
A proposito di iniziative, cari ascoltatori e soprattutto cari lettori di Valori, sappiate che nel prossimo numero del giornale verrà lanciato niente proprio di meno che il rapimento di Valori. Allora, professore, noi diciamo che lei è stato rapito dalla filiale della Locride di Goldman Sachs, poi chiediamo il riscatto, 50 euro a lettore, e poi fuggiamo in Polinesia come Gauguin. Che ne dice?
Non lo so, l'ultima parte non la capisco bene, però...
In che senso? Qual è che non capisce?
Chi fugge in Polinesia?
Io e lei, ci spartiamo il bottino e come Gauguin andiamo a dipingere ninfee.
Ma no, dai, non è serio.
No. Ma se lei dovesse mollare tutto un giorno e fuggire, dove andrebbe? In biblioteca?
No, non lo so, non ci ho mai pensato.
Forse cioè non ha mai pensato di
mollare tutto?
Cioè chiunque ci ha pensato, vorrei andare là. Dov'è il suo là?
Il mio là potrebbe essere qualche paese sudamericano, però non...
Tipo? Cioè è grande
non
il
Sud... So.
Vabbè, ma uno! Cioè è grande il Sud America. In Argentina. Proprio c'è una bella crisi importante.
No, vabbè.
Con cui confrontarsi, va bene. Parliamo invece di trilioni, riempiamoci la bocca di trilioni, perché per esempio sono è di 3,4 trilioni di dollari l'esposizione delle banche UE sui paesi emergenti che sono in crisi.
Sì, il dato è abbastanza importante, 3.400 miliardi di dollari è l'ammontare dei prestiti verso i paesi emergenti che sono stati concessi solo dalle banche europee, quindi stiamo parlando dell'esposizione europea verso i paesi emergenti, e da questo punto di vista solo 6 istituti da soli sono esposti per più della metà della cifra, cioè per 1.700 miliardi di dollari. Quali sono? Sono BBVA, cioè la banca Bilbao Vizcaya, Ernst Bank, HSBC, Santander, Standard Chartered e Unicredit. Questi 6 istituti da soli avrebbero un'esposizione per 1.700 miliardi, un dato estremamente pericoloso, perché è evidente che da questo punto di vista, qualora non si riuscisse a gestire, come chiede il governatore della banca indiana Raghuram Rajan, cioè gestire a livello globale l'eventuale riassetto dovuto al tapering e al rientro dei capitali, la crisi degli emergenti potrebbe investire pesantemente le banche europee, che già hanno parecchi problemi con l'assetto relativo, per esempio, allo sgonfiamento della bolla immobiliare.
Me lo faccio dire, viva Rajan!
Viva Rajan, sicuramente.
Ci sono i paesi emergenti, poi ci sono i paesi galleggianti, tipo il nostro, ma ci sono anche altri trilioni che sono in giro. Per esempio, un bel trilione di dollari è quello che si è inghiottito un gruppo di fondi americani sull'immobiliare.
Sì, bel trilione, anche qua stiamo parlando sempre di appunto 1.000 miliardi di dollari. Gli fondi di investimento americani come Axonic, Libremax e Saba Capital si stanno lanciando nel mercato dei prestiti immobiliari con l'obiettivo appunto di rilevare questo debito in scadenza che minaccia tanto gli operatori del settore quanto i bilanci. In particolare il settore di interesse è il famoso commercial real estate, cioè l'immobiliare non residenziale, quello commerciale, e in questo campo si supera appunto i 1.000 miliardi di dollari. Nel mercato USA si è creato un vuoto sostanziale, perché la richiesta di prestiti si scontra con l'impossibilità delle banche di concedere prestito come in passato, e l'obiettivo dei fondi è quello di acquistare i crediti degli istituti e i relativi prodotti di cartolarizzazione, cercando poi o sperando che si possa recuperare gran parte del valore originale nominale rispetto invece agli acquisti che si possono fare a valore di mercato, che sono addirittura in alcuni casi fino a 3 volte inferiori a quelli di 5 anni fa, quindi si rastrella 25 con l'obiettivo di portare a casa anche solo 50 centesimi su un dollaro di nominale, e questa operazione altamente speculativa è ancora resa possibile dalla legislazione americana e dall'assenza di controlli diretti sul mercato della real estate commerciale, diversamente da quello invece dell'immobiliare residenziale.
Ha visto i dati che sono usciti ieri su quanto costa un bambino dalla nascita ai 18 anni?
No, non l'ho visto. A quanto ammontano ormai?
La media è 170.000 euro.
Però,
ecco, cioè, giusto per capire, se uno ne ha 3, moltiplichi per 3. Io ho fatto 2 conti e ho calcolato che ho già speso 130.000 euro solo in figurine dei cucciolotti.
Solo in figurine dei cucciolotti?
Sì, quindi la proiezione mi dice che spenderò...
Devi cartellorizzare i figli.
Però l'abbiamo finito l'album. No, ma infatti stavo pensando, siccome il bambino, stanti le cifre, vale più o meno come un bilocale, non è che adesso ci tassano il bambino? Cioè l'IMU sul bambino?
No, l'IMU sul bambino no.
Ah, meno male.
Non credo, no.
Sto sereno.
Per ora no, puoi stare sereno.
Senta, c'è una storia che racconta oggi il Financial Times e che ci siamo dimenticati in apertura, che è una specie di operetta morale, che ha come protagonista Mr. Martoma.
Esatto.
Chi è?
Mr. Matthew Martoma è stato condannato ieri da una corte giudiziaria negli Stati Uniti, per la precisione stiamo sempre a Manhattan. È stato ritenuto colpevole di tutte e 3 i reati di insider trading dei quali era accusato, ma la cosa forse più interessante è che stiamo parlando di un signore che carpiva informazioni dei medici che erano coinvolti in trial sulle sperimentazioni, e poi li utilizzava per far fare centinaia di milioni di dollari di guadagno al fondo altamente speculativo di cui era uno dei principali operatori, SAC. Martoma è appunto stato condannato per insider trading, rischia per ognuno di questi reati, cioè per i tre capi di imputazione, 20 anni a testa per ciascuno dei capi di imputazione, e la storia è abbastanza significativa perché si calcola che Martoma stesso avrebbe fatto guadagnare circa 300 milioni di dollari al fondo e avrebbe preso così un bonus di 9 milioni di dollari, ma soprattutto sono stati ricostruiti alcuni colloqui fatti con medici responsabili dei trial che hanno confermato che hanno dato le informazioni a Martoma perché lo stesso si era presentato come un giovane familiare di persone in difficoltà con l'Alzheimer e quindi voleva avere informazioni se le sperimentazioni sul, per esempio, il farmaco contro l'Alzheimer avevano dato dei risultati positivi. In realtà poi, appena finiti questi colloqui, Martoma chiamava il capo di SAC, che per ora l'ha scampata nell'inchiesta giudiziaria, e diventava così operativamente, e questa mi sembra la parte forse migliore, veniva fuori la vicenda più significativa, e cioè che le telefonate preludevano alle operazioni finanziarie con guadagni appunto da centinaia di milioni di dollari alla volta. Martoma è stato beccato, è il nono funzionario trader di SAC che finisce sotto inchiesta per insider trading, la condanna probabilmente sarà, come spesso accade negli Stati Uniti per questi reati, esemplare.
Infatti il Financial Times titolava oggi: l'hanno messo nel SAC.
Per
chiudere e far capire tutto il senso della vicenda. Beh, storia incredibile, già filmone americano,
esatto,
di Michael Mann. Lo aspettiamo prossimamente sugli schermi internazionali. Tanto a me che me frega, non riesco più ad andare al cinema, quindi che esca o non esca è assolutamente irrilevante. Ma a proposito di grandi filmati, non so se l'ha visto, è all'asta in questo momento l'Hasselblad, la cinepresa che filmò il primo sbarco sulla Luna.
Non l'ho visto.
Bella,
è una roba da collezionisti proprio.
Sì, come l'Harley Davidson del Papa. Ha visto che l'hanno venduta?
Harley Davidson del Papa.
C'era l'Harley Davidson il Papa?
Ah no.
Guarda, sta anche in prima pagina su Milano Finanza.
Ah.
L'hanno battuta a Parigi e l'hanno venduta per 210.000 euro.
No, non sapevo che il Papa avesse l'Harley Davidson.
E cosa pensava avesse il chopper come Easy Rider?
No, pensavo non avesse la moto.
Cioè, il ciao.
Non lo usasse proprio.
Sì, anche mia nonna andava in moto, per cui pure il Papa. Vabbè, lasciamo il Papa e le sue moto e continuiamo a parlare di indagini, perché New York si sta allargando invece quella sulla manipolazione dei cambi.
Sì, ne abbiamo parlato più volte, questa è un'inchiesta che potrebbe completare il cerchio delle indagini del Dipartimento dei Servizi Finanziari della magistratura, del procuratore generale di Manhattan. In questo caso specifico è partita la richiesta di documentazione a banche come la solita Goldman Sachs, ma anche Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Standard Chartered. L'oggetto è una presunta manipolazione del mercato valutario da parte degli operatori. A condurre l'inchiesta appunto ci sarebbe Ben Lawsley, che aveva già preso di mira in passato Standard Chartered per una sospetta violazione di alcune sanzioni governative americane, e l'oggetto appunto è sempre il fatto che anche sul mercato dei cambi ci sarebbero state delle pesanti manipolazioni. L'inchiesta a questo punto vede coinvolti sia il Dipartimento di Giustizia americano che la Commissione di controllo sui future, che è il Serious Fraud Office inglese, che è la Financial Conduct Authority sempre del Regno Unito, alcuni regolatori europei e asiatici. Si preannuncia questa un'inchiesta che potrebbe essere ancora più rilevante di quelle fatte per esempio sullo specifico solo mercato dei mutui immobiliari americani, l'inchiesta potrebbe servire forse per i regolatori per stoppare le operazioni speculative che sono in corso proprio in queste giornate sulle valute dei paesi emergenti.
Abbiamo ancora 7 minuti e mezzo e quindi vediamo da dove ripartire, per esempio dai derivati, perché gli Stati Uniti sarebbero pronti a concedere una proroga all'Unione Europea.
Questa mi sembra una pessima notizia, devo dire, perché è la conferma dei ritardi europei rispetto alle regole che ormai sono diventate operative del Dodd-Frank Act, cioè della mega riformona sul sistema finanziario americano che ha voluto Obama, la maxi legge di riforma della finanza USA che prevede delle sanzioni e delle degli obblighi di limitazione molto rilevanti, in particolare con l'istituzione obbligatoria delle cosiddette clearing house, cioè delle stanze di compensazione con garanti terzi, e questa regolamentazione purtroppo rischia di essere appunto non operativa e di permettere quindi a alcuni operatori, quelli sempre gli stessi più pericolosi, Goldman Sachs e JP Morgan, di spostarsi da Wall Street in Europa almeno temporaneamente per continuare a fare operazioni molto pericolose, evitando le regole appunto della Frank Dodd. Ricordiamo che in particolare poi la Frank Dodd incide pesantemente su il mercato dei derivati, quello più altamente pericoloso, e la centralizzazione delle operazioni sugli swap, sui tassi di interesse, che sono la parte più consistente del sistema dei derivati, ma anche sui credit default swap, i famosi le famose, chiamiamole, polizze assicurative da rischio bancarotta del debitore. Ecco, su queste attività, sulle quali c'era un forte intervento della Frank Dodd, purtroppo in Europa per ora non se ne farà nulla, con gravi rischi speculativi proprio sull'area euro.
Restiamo sul tema, tra 7 giorni è San Valentino, sta preparando qualcosa di speciale?
No.
Quest'anno?
Assolutamente no.
Mi diceva che voleva fare...
Non amo poi particolarmente queste feste commerciali.
Cioè, mi ha fatto una faccia da schifo proprio. È San Valentino, cioè,
vabbè, ho capito.
È un momento di tenerezza.
Sì,
di.
Questo è un altro discorso, ma non è che uno prepara qualcosa di speciale.
Ma ho visto che nel bagagliaio c'aveva un gigantesco cuoricione di gomma piuma,
ma
con sopra
bagagliaio?
Gatto
venuto,
silvestro.
Se sono venuto con la filovia.
Ma non oggi, settimana scorsa. Lo dica,
sì.
Dai, che è un tenerone.
Sì, sì, sì.
Dove l'ha preso? Dai giostrai, quel,
no,
no. Quel pupazzo orrendo.
Non ho pupazzi sulla mano.
Vabbè. Senta, parliamo di Twitter un attimo.
Notevole, eh? Ieri ha perso in capitalizzazione di borsa quasi 90 miliardi di dollari una sola giornata.
Ma qual è il problema? Che non fa utile o che non aumenta? Cioè, c'ha pochi follower Twitter?
No. Ha rivisto al ribasso le previsioni su, almeno ieri la notizia principale che ha fatto tracollare il titolo è stata questo annuncio di una revisione al ribasso delle previsioni di fatturato e di utili, quindi conseguenti, o meglio di riduzione delle perdite da parte di Twitter, e questo annuncio ha fatto veramente tracollare il titolo. Alla fine ha chiuso in ribasso di quasi il 25% in una sola seduta. Nel quarto trimestre i ricavi sono saliti, sì, del 116% a 243 milioni di dollari con il balzo della pubblicità, ma il numero degli utenti attivi mensili sono saliti solo di 9 milioni in più rispetto al trimestre precedente, e soprattutto Twitter ha detto che prevede di non fare grandi balzi di fatturato nel corso dei primi due trimestri di quest'anno, del 2014, e questo ha prodotto un vero e proprio tracollo del titolo, che francamente era anche salito a dei livelli incomprensibili, riconsiderando il fatto che appunto stiamo parlando di una società che per esempio rispetto a Facebook fattura pochissimo ed è ancora in una posizione non positiva come bilancio dei propri conti, perché non chiude ancora in utile, insomma, in senso stretto.
Lei se l'è guardato il suo film di Facebook per i 10 anni?
No, il film di Facebook, quello autoprodotto da Facebook? No, ho visto che c'era ma non l'ho guardato.
Ah, non l'ho fatto?
No, non l'ho guardato, no.
Vabbè, 2 minuti.
Due minuti
e due cose. Allora, prima...
Una sicuramente è quella della Porsche, non... e poi Seat.
Ah, ok, va bene. Allora, sì, ribaltiamo così. Partiamo dalla... Cos'è sta storia degli speculatori contro la Porsche e la Volkswagen?
Forse ve lo ricordate durante la crisi, c'erano state delle operazioni in cui addirittura si era parlato del fatto che Porsche era diventato una sorta di hedge fund, perché la casa automobilistica aveva messo a punto una serie di operazioni speculativi, e quindi da questo punto di vista aveva fatto quasi concorrenza agli stessi fondi speculativi, che ora si stanno vendicando, hanno fatto una causa nei confronti di Porsche e di Volkswagen. La storia è questa: nel settembre del 2008 Porsche annunciò un aumento della propria posizione che l'aveva portata a controllare il 35% della Volkswagen. L'operazione aveva l'aria di una scalata, ma poi in realtà questa scalata non si realizzò, e da questo punto di vista i fondi non riuscirono a guadagnare in modo efficace dalle opzioni sulle posizioni azionarie. Adesso stanno cercando di fare causa alle due società automobilistiche, dicendo che si sono messe d'accordo per penalizzare proprio i fondi altamente speculativi.
Ultima notizia di oggi, quando manca un minuto e venti alla fine della trasmissione, quella che troviamo anche sulla prima pagina del Corriere della Sera, ed è un tema che abbiamo trattato e ritrattato per tanto tempo qui al Giorno delle Locuste: Seat depredata, fa causa e accusa gli ex manager, danni per 2,4 miliardi.
Questa direi che, se posso dire, mi sembra una notizia paragonabile a quelle delle grandi inchieste degli Stati Uniti. Speriamo che la procura di Torino, che ha aperto il fascicolo su questa vicenda, possa dare seguito a quello che sta facendo il management. La società, l'assemblea del 4 marzo dovrebbe decidere l'azione di responsabilità. Sul banco degli accusati ci sono manager e professionisti che sono espressione dei principali fondi italiani di private equity, i CVC, investitori associati per Mira, BC Partners, quelli che di fatto hanno comprato e rivenduto, come abbiamo raccontato più volte, Seat e scaricato dentro il debito per effettuare queste operazioni. Oggi i manager chiedono, il nuovo assetto di manager chiede all'assemblea di votare un'azione di responsabilità e una richiesta danni da 2,4 miliardi, guarda caso pressapoco il debito che è stato scaricato all'interno della società in seguito a queste operazioni. Non sappiamo cosa porterà, ma forse è la prima inchiesta pilota, e soprattutto la prima inchiesta pilota sul ruolo appunto speculativo che i fondi possono svolgere e i danni che possono creare. Ricordiamo che Seat ha ancora 4.000 dipendenti.
È finita, è tardi, dobbiamo andare, ci rivediamo la prossima settimana, sempre di venerdì, sarà San Valentino e quindi sarà una puntata super tenerona con il professor Di Stefano, perché per il professore l'amore è un apostrofo rosa tra le parole L e Imu. Tra 7 giorni.
Sì. Mi hai ucciso, ma va bene. Ci sentiamo venerdì prossimo.
Andiamo a salvaguardare il pupazzo nel bagagliaio prima che piova dentro. Arrivederci!